lunedì 22 aprile è partita a Melbourne l'Aida, uno dei classici di Giuseppe Verdi. Noi abbiamo il piacere di avere ospite negli studi di Radio SBS il direttore di questa rappresentazione, Renato Palumbo. Buongiorno e benvenuto su Radio SBS.
Buongiorno a voi.
Un esordio questo lunedì 22 che è anche un suo esordio qua in Australia, e leggevo che ha messo la crocettina su un record con l'Australia, è il suo quinto continente in cui dirige.
Non lo sapevo, ma comunque forse è vero, sì. Quindi non me lo ricordavo, ma sicuramente sì.
Allora c'è qualcuno che aggiorna la sua pagina Wikipedia a sua insaputa.
Ah, perfetto.
Com'è stato questo esordio?
Beh, molto interessante, nel senso che non mi aspettavo di trovare qui in Australia un'organizzazione così preparata, così interessante dal punto di vista organizzativo e anche dal punto di vista del pubblico. Quindi per me è una sorpresa. Conoscevo l'attività in Australia, conoscevo la storia di questo teatro, di questa compagnia, non conoscevo la sua qualità.
Accennava prima al pubblico che l'ha favorevolmente impressionata. Cosa si aspettava?
Ma sa, oggi il pubblico, quando parliamo di opera, parliamo di qualcosa che non dico che stia quasi scomparendo, ma è diventato uno spettacolo veramente per poche persone, sia per il costo dei biglietti, sia per il fatto che non se ne parla più come una volta.
E neanche tanto giovanissime queste poche persone
neanche
in genere.
Neanche tanto giovanissime, anche se devo dire che il pubblico giovane che ha la possibilità o alla scuola o per motivi familiari di avvicinarsi al mondo dell'opera, poi resta affascinato da questo mondo e quindi ritorna con piacere a vedere gli spettacoli. Quello che mi è molto interessato è il fatto dell'attenzione del pubblico, cioè attento ai momenti principali dell'opera, che nel caso di Aida non sono sicuramente la marcia trionfale che tutti conoscono, ma sono tutti momenti molto intimi. Non dimentichiamoci che a parte la seconda parte del secondo atto, appunto quello del trionfo, l'Aida è un'opera molto intimista, piena di arie, duetti e terzetti. Quindi è un'opera psicologicamente molto studiata, molto interessante. E trovare un pubblico attento, soprattutto a una prima di un'opera del genere, per me europeo, italiano europeo e, come ha detto lei, un po' che gironzolo un po' per i cinque continenti, è una cosa che oggi si sta un po' perdendo. Cioè il rapporto del pubblico con l'opera sta diventando sempre di più quasi un rapporto con la televisione. Cioè il pubblico va a teatro ma sente la grande mancanza del remote control.
Andare quindi, avanti,
sì,
forward.
Secondo me vorrebbe molto fare un po' di zapping. Ma e questo qui invece, qui in pubblico di Melbourne, non l'ho avvertito.
In che senso vorrebbe andare avanti? Forse c'è un po' un'abitudine agli highlights, ai greatest hits, per cui non c'è più l'abitudine ad ascoltare un'intera opera?
Stiamo diventando molto più superficiali. Abbiamo una grandissima offerta di interessi, di programmi, però come spesso accade, avere una grandissima offerta ci rende anche molto meno attenti, molto più superficiali, cioè si tende sempre a raccogliere o cogliere le cose che a noi in quel momento sembrano più importanti. Sarebbe come andare al Louvre a vedere la Gioconda di Leonardo ma osservare solo le mani e non lo sguardo. Stiamo diventando molto più freddi di fronte a tutte le cose che ci possono dare emozioni. Non a caso raccontiamo la nostra vita su Facebook, cosa che io tra l'altro non faccio, però abbiamo un rapporto freddo con la tecnologia, stiamo perdendo il rapporto umano. L'opera lirica invece è una delle pochissime ancora forme di spettacolo dove sono presenti tutte le forme d'arte e dove c'è un rapporto vivo. E quando il pubblico si avvicina e comprende questo, comprende allora che questo è un patrimonio universale che va assolutamente mantenuto e non solo, ma va aiutato.
C'è anche una componente psicologica sul tempo totalmente diversa giorno d'oggi rispetto a quando la maggior parte delle opere sono state scritte. Per esempio anche soltanto i trasporti per andare a spostarsi da Milano a Vienna in carrozza ci si metteva, non lo so, probabilmente 3 giorni. E quindi un'opera di 4 ore psicologicamente non era così impegnativa.
È logico, il nostro tempo è cambiato, il nostro tempo di attenzione è cambiato. Oggi difficilmente riusciamo a superare le 2 ore senza avere un calo di attenzione notevole. Questo fa sì che chi fa l'opera, soprattutto chi la gestisce, come in questo caso il direttore d'orchestra, debba trovare sempre delle componenti nuove, dell'interesse da dare al pubblico, altrimenti il pubblico si annoia. Lei però prima ha appena detto adesso del fatto di questi viaggi in carrozza, eccetera. Io mi sono immedesimato più volte pensando a Mozart che ha girato mezza Europa in carrozza, oppure a Wagner o lo stesso Verdi. E se si va ad esempio nel caso di Verdi, se si va nella Van House di Bayreuth, oppure se si va a Sant'Agata vicino a Busseto dove Verdi abitava, queste persone che erano perennemente in viaggio, che non avevano il telefono, che non avevano le nostre comodità, che non avevano internet, avevano delle biblioteche vastissime di varie culture diverse. E quindi conoscevano molto di più loro che viaggiavano in carrozza e che grazie alla carrozza forse avevano anche molto più tempo di leggere e di informarsi, che noi oggi che abbiamo l'iPad, abbiamo gli smartphone che ci danno tutte le notizie che vogliamo in diretta, ma in piccole pillole, cioè senza mai farci riflettere.
Noi stiamo parlando con il direttore d'orchestra Renato Palumbo, che sta dirigendo Aida, è venuto qua per la prima volta in Australia, la sua prima in assoluto, lunedì 22 aprile, Aida che andrà avanti fino all'11 di maggio. Renato, possiamo parlare della sua carriera, appunto controllando le fonti di cui lei non ha conoscenza, ovvero la pagina di Wikipedia. Purtroppo non avevo a disposizione le immense biblioteche dei compositori del 1700. Leggevo appunto che lei ha fatto il suo debutto operistico molto giovane, 18 anni, proprio sempre con Verdi, con Trovatore.
Sì.
Guardando indietro, come vede il suo debutto? Un diciottenne, è stata un'impresa incosciente di un diciottenne, oppure era preparato?
Una totabile follia irresponsabile.
Ecco.
Non poteva essere che così. Ma sa, quando si è giovani si vogliono bruciare tutte le tappe facilmente e quindi si pensa che l'importante sia arrivare. Poi invece invecchiando si capisce che tutto sommato l'importante è arrivare, giustamente, con i giusti tempi, l'importante è crescere e l'importante soprattutto quando si arriva a alcuni livelli artistici mantenerli e poter dare alla propria natura, che sicuramente c'è, anche però dare delle basi anche un po' più profonde. Cioè, allora diciamo così, quando ho debuttato nell'opera lirica come direttore a 18 anni dirigevo per me, adesso che sono molto più vecchio dirigo per gli altri.
Stiamo parlando di inizio anni 80, giusto?
Sì, l'81, sì. Anche se avevo già diretto anche prima dei concerti sinfonici, avevo 15 anni, però l'effettiva carriera è cominciata in teatro a 18 anni, anche perché prima legalmente non potevo iniziare.
Guardando indietro, che cosa vede in quel diciottenne che magari non aveva capito rispetto adesso?
Ma quel diciottenne aveva l'idea di aver capito quasi tutto, idea assolutamente sbagliata, e che doveva imporre la sua idea agli altri. Questa forse è la cosa peggiore che un direttore bravo dovrebbe fare. Un direttore bravo, secondo me, che sicuramente non è il mio caso, però un direttore bravo, secondo me, dovrebbe avere una grande cultura, un grande rispetto per gli altri, e collaborare con gli altri in maniera di far uscire da chi ha davanti, con chi collabora, la parte migliore di loro. Perché, sa, anche la figura degli artisti, degli orchestrali, dei coristi, in questi ultimi 30 anni è cambiata moltissimo. Cioè, mentre una volta uno aveva una bella voce e veniva preso in un coro, o uno aveva una voce magari più bella degli altri e cominciava a cantare in teatro, oggi per motivi musicali, per motivi proprio anche estetici e anche per motivi proprio di esecuzione che deve essere molto più fedele di una volta, non dimentichiamoci che oggi qualsiasi recita in qualsiasi posto del mondo, anche nel posto più remoto, mezz'ora dopo è su YouTube. Quindi oggi tutti sanno quello che fai e tutti ti giudicano. Quindi una volta era molto diverso. Oggi il direttore si trova davanti a degli artisti molto più completi, molto più intelligenti, molto più preparati. La maggior parte sono laureati, ad esempio. E lo stesso dicasi per gli orchestrali.
Mentre una volta erano un po' come i calciatori di adesso, che si dedicavano soltanto allo studio del canto.
Una volta l'aspetto atletico vocale era sicuramente imperante rispetto alla globalità della costruzione del personaggio artistico. Quindi oggi la funzione del direttore si deve adeguare a questo. E quindi, mentre quel diciottenne voleva dire agli altri: guardate, so tutto io, adesso ve lo racconto, adesso so molto meno di allora, però cerco di mettere a disposizione quello che so e di portare gli altri per il loro bene dove, secondo me, è la via più giusta da eseguire.
Lei ci sta tratteggiando il lavoro del direttore d'orchestra quasi come un lavoro da diplomatico.
Il lavoro d'orchestra è un lavoro, soprattutto oggi, dove la parte visuale, registica, ha preso una grande forza, come non poteva essere altrimenti. Cioè, oggi la gente viene a teatro e viene a teatro con un gusto estetico che viene, è quello dei film, è quello della televisione. Quindi oggi è improponibile vedere delle scene come si trovano nei vecchi film che parlano di opera, dove i cantanti parlano d'amore a 15 metri l'uno a distanza dall'altro, oppure facendo dei gesti sconnessi che non hanno senso. Oggi lo stereotipo è cambiato moltissimo.
Insomma, Don Giovanni lo si vuole in mutande. Cosa tra l'altro avvenuta proprio l'anno scorso.
Don Giovanni, magari non in mutande, ma lo si vuole che sia veramente un bel ragazzo alto, interessante e che possa ispirare erotismo e interesse. Quindi è così.
Tra l'altro una pressione non da poco per i cantanti. Se uno ha questa come prospettiva, oltre che cantare devi esprimere erotismo e interesse,
oggi un
non da poco.
Guardi, è un po' più facile per i baritoni, che fanno quasi sempre la parte del cornuto. Però per quanto riguarda, questa è logicamente una battuta, però per quanto riguarda i cantanti oggi devono avere una formazione molto molto più completa, questo è sicuro.
E citava appunto prima la regia. Il pubblico si aspetta, ha in mente certi stilemi e li vuole ritrovare a teatro. Non si può appunto avere la scena d'amore a 15 metri di distanza. La regia di questa Ida è di Graham Murphy. Come si è trovato? Ha cercato di imporre anche sulla direzione d'orchestra le sue idee?
No,
oppure due mondi
no,
a parte?
No, guardi, il regista è stato estremamente cortese, come io di solito lo sono con loro, con i registi. Nel senso che, guardi, il compito del regista oggi è un compito molto difficile. Cioè, noi direttori d'orchestra abbiamo più o meno davanti una musica scritta che va interpretata. Questo poi sarebbe un lungo discorso da affrontare. Però noi abbiamo questa base. Loro invece partono da un'idea. Partono da un'idea che moltissime volte è giusta, alcune volte può essere sbagliata. In questo caso non è sbagliata. In questo caso il regista ha voluto sottolineare, cosa che poi tra l'altro Verdi stesso aveva detto, che i momenti, quelli diciamo tipici dell'Egitto di quel tempo, sono all'interno dell'opera quelli forse meno interessanti. Quindi secondo me il sogno di Verdi sarebbe stato quello di essere all'interno del palazzo di Tebe con una grandissima terrazza e che tutti gli interpreti principali guardassero il trionfo ma non lo vedessero gli spettatori. Capisci quello che intendo?
Chiaro.
Quindi forse secondo me il suo sogno sarebbe stato quello.
Poi naturalmente si scontrava nel 1871 sul fatto che quello era il punto centrale.
Quello era il punto
centrale.
Canale
di Suez, l'esaltazione, per cui bisognava fare quello.
Ma non dimentichiamoci che il terzo atto, ad esempio, che è assolutamente intimo, con una grande aria, un duetto e un terzetto, è una delle cose più belle e dal punto di vista drammaturgico più intense che Verdi abbia mai scritto. Non dimentichiamoci che il quarto atto, tutta la scena di Amneris e di Radames, è una delle scene assolutamente più drammatiche e moderne che siano mai state concepite. Quindi fermarsi e concentrare tutta l'attenzione sulla marcetta del secondo atto è molto riduttivo. Ritornando però al regista, devo dire che ha cercato di mettere in scena quest'opera attuando e rispettando la drammaturgia in maniera molto attiva, molto attenta. E questo, considerando i registi d'oggi, è già un grande premio. Ma non perché i registi d'oggi non vogliano fare questo, ma perché fare questo presuppone prima di tutto una conoscenza e presuppone poi anche una... ti chiude un po' all'interno di una gabbia dove il regista fa fatica poi a muoversi, avendo, come le dicevo prima, partendo da un'idea che può essere, come le dicevo prima, giusta o sbagliata. Giusta se riesce a rendere tutta l'opera con quell'idea, sbagliata se a metà dell'opera quell'idea diventa noiosa. Quindi è logico che, essendo però il regista anche stato un grande ballerino, ha richiesto anche sia al coro e sia soprattutto agli artisti qualcosa in più che non qualsiasi altro regista chiederebbe. Quindi ha chiesto anche proprio una postura fisica, un'attenzione alle movenze del corpo che ha, devo dire, ha fatto lavorare gli artisti in maniera molto forte.
Infatti anche Daria Masiero mi confermava come alla fine delle rappresentazioni sia esausto proprio per la fatica fisica. Renato Palumbo, grazie per essere venuto a trovarci negli studi di Radio SBS e in bocca al lupo con questa Aida.
Crepi, un saluto a tutti gli ascoltatori.